Siamo all'inizio di questa prima giornata e siamo insieme a chi l'aprirà di fatto questa serata, questa edizione, con Antonio Fanelli, che ringrazio intanto di essere con noi. Ciao Antonio.
Ciao, grazie a voi.
Dunque, con Antonio inizierà questa seconda edizione perché tra poco sarà sul palco qui del Florence Folk Festival per presentare la sua ultima fatica letteraria. Parleremo del suo lavoro Controcanto, le culture della protesta dal canto sociale al rap. Ovviamente ti chiedo un po' di introdurci a quello che sarà l'argomento del tuo dibattito dopo, quindi partiamo dal cuore di questo lavoro. Qual è questa tua ricerca in cui si parla di musica e di antropologia in qualche modo a livello sociale? Ci sta benissimo come inizio di questa seconda edizione di un festival come questo, direi.
Sì, è un lavoro che nasce da un'esperienza sia di ricerca antropologica sia di organizzatore di cultura, di attivista all'interno dell'Istituto Ernesto De Martino, e quindi è un po' il tentativo di raccontare un pezzo di una certa storia, cioè quella del nuovo canzoniere italiano e della fase in cui lo studio sul folklore era in qualche modo legato a una prospettiva politica di rinnovamento culturale e anche ad una prospettiva di sperimentazione artistica e musicale. Questa è una fase che dura, che caratterizza alcuni decenni del dopoguerra, e il tentativo è vedere cosa succede anche dopo, quindi creare un possibile filo rosso tra la stagione del canto sociale inteso come sviluppo del folklore in senso progressivo alla fase invece delle nuove forme della conflittualità, che è un po' quella che viviamo anche oggi.
Si parla poi appunto di un linguaggio che si evolve rimanendo in quello che è il messaggio di protesta, spesso e volentieri dalla musica, dal canto sociale fino al rap, quindi diciamo c'è un passaggio che nel passaggio di testimone generazionale che questo luogo in qualche modo da dove parliamo oggi rappresenta, no? In maniera emblematica si ricollega un po' anche all'altro libro che tu hai scritto qualche tempo fa, Casa del Popolo, ecco, che ti farà un certo piacere, immagino, essere in una zona, in un posto come questo, no?
Sì, è un posto che già conoscevo e l'esperimento del festival mi sembra davvero interessante, già vedo dalle presenze che l'idea è vincente. In una balera, vicino a un circolo, in un tempio del liscio, portare nuovi suoni e mettere assieme cose diverse, e questo è uno degli obiettivi dell'Arci, e anche un po' è un punto di osservazione interessante per vedere la cultura popolare oggi, perché il rischio qual è stato in questo filone di studi sul canto sociale? È stato quello di pensare che con l'arrivo del mercato discografico, della modernità, della cultura di massa, ci fosse ormai, come dire, si fosse persa ogni speranza per una produzione antagonista o alternativa. In realtà, se noi osserviamo proprio il capostipite del canto sociale, lo chansonnier comunista Spartacus Picenus, ebbene, già Spartacus negli anni 10-20 aveva capito che bisognava parodiare il messaggio del mainstream. Allora lui prendeva le musiche in voga nel suo tempo e le trasformava, e grazie a questo meccanismo della parodia, del rovesciamento, faceva una musica politica che ebbe al suo tempo un grande impatto. E la stessa cosa ha fatto poi il rap molti anni dopo.
Certo, anche perché tra l'altro in questo contesto che stavi tu presentando ci sono stati poi tantissimi, decine e decine di esponenti della musica italiana che si sono in qualche modo inseriti nel linguaggio politico vero e proprio, cioè quando la musica entra a far parte di quel linguaggio politico che non diventa più ispirazione ma prende anche a volte dalla musica stessa, no?
Sì, per una certa stagione la musica, il canzoniere politico, diventa quasi uno degli strumenti dell'azione politica. A ridosso di sezioni, di gruppi giovanili, di collettivi, nascevano canzonieri. Cioè, prima o poi dovremmo fare uno studio accurato di questo fenomeno, perché spesso non hanno prodotto dischi o libri, ma si esibivano al 1° maggio, al 25 aprile, si esibivano durante scioperi, durante le occupazioni delle università o delle fabbriche. Quindi per molti anni c'è una sorta di politica brechtiana, cioè lo spettacolo in qualche modo deve avere questa funzione civile e politica, e quindi c'è una grande sperimentazione anche giovanile. Con la fine di questo movimento negli anni Ottanta c'è un momento di grande difficoltà sia del movimento operaio sia della stessa ricerca antropologica, che non sa bene su cosa direzionare il proprio sguardo, e forse in quegli anni si è persa l'occasione di cogliere come tanto del lavoro sulla riscoperta delle identità locali e dei dialetti sia passato proprio attraverso le esperienze dei movimenti giovanili di protesta. Nel rap e soprattutto nelle posse c'è un tentativo di riappropriazione di radici, di identità locali che è stato poco capito forse all'epoca, anche se ci sono stati degli osservatori che hanno dato grande attenzione. Pensiamo il sociologo francese La Passade si innamora dei Sud Sound System e del Salento, però in generale quella fase lì è stata poco studiata e invece vale la pena approfondirla e ricordarla.
Un'ultima considerazione che mi veniva in mente proprio mentre ne parlavi te: effettivamente ci sono delle stagioni politiche che associamo anche in maniera abbastanza nitida a delle canzoni, a degli artisti, insomma a un movimento musicale che si avvicina e va quasi di pari passo a quello che è il movimento politico. Potrà tornare ad essere, ad esempio, non so, una canzone rap oggi ad aprire un congresso di un partito politico? Cosa dovremmo aspettarci di qui in avanti? Perché effettivamente è uno di quegli aspetti, no, quando si vede la chiusura di un'assemblea, di un congresso, di star lì a aspettare di capire quale canzone hanno scelto, perché davvero oggi a volte si va a pescare in qualcosa che rispetto a quello che ci poteva essere 30 anni fa o 40, se non di più, c'è una vicinanza molto più lontana, scusa questo gioco di parole.
Sì, allora i partiti che hanno ereditato questa storia hanno completamente dismesso il patrimonio di suoni, di storie, di canti che sono nati dalle lotte del proletariato e da questo incontro fra intellettuali e classi popolari in nome di una lotta sociale e politica. Quindi diciamo che sui partiti forse è difficile trovare una loro capacità di cogliere questi elementi. Forse il rap diciamo, vive sempre questa contraddizione, il rap, questa polarità, cioè da un lato è un linguaggio della strada, da un lato è un linguaggio che si presta a essere usato per appunto da parte di quei gruppi che vogliono prendere la voce in qualche modo, esclusi e marginati, dall'altro è anche un genere di grandissimo successo commerciale e quindi diventa immediatamente, quindi appunto passa dalla strada alla hit parade. E questa è la condizione che non è ambigua, è la condizione in cui appunto la cultura popolare oggi si snoda attraverso un rapporto che non è più appunto di netta separazione dal mercato, ma è tutto un po' più mescolato.
Dunque, di questo e molto altro ne parleremo tra poco qui sul palco del Florence Folk Festival insieme ad Antonio Fanelli, che ringrazio di essere venuto qua con noi. Chi ne parlerà con te? Ce lo vuoi anche presentare? Chi sarà insieme a te a presentare questo
incontro? Oggi con me ci sono due fuori classe. C'è Tommaso Nencioni, che è uno storico ed è autore anche di un manifesto politico molto interessante per un populismo democratico. È stato molto coraggioso Tommaso a lanciare questa cosa appunto politicamente non corretta. E poi c'è Paolo De Simonis, che è un antropologo ed è un maestro anche di questi studi.
Benissimo, tra pochissimo qua dalla Valeria del Varlungo. Grazie mille,
grazie
Antonio.
A voi.